Silvia Mancini è in linea, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere atterrata puntuale su Sedna. Parliamo di emergenza AIDS perché in effetti i dati che ci fornisce l'UNICEF sono veramente allarmanti. Circa 38 milioni di persone nel mondo sono sieropositive, di queste più di 2 milioni hanno un'età inferiore ai 15 anni. Un problema quindi realmente grande e quindi siamo tutti consapevoli, siamo tutti concordi nel ritenere che la lotta all'AIDS resterà un vero e banco di prova per la scienza, per la medicina e per l'economia globale. Un'emergenza di cui Medici Senza Frontiere, Silvia, si occupa ormai da molti, molti anni.
Sì, direi di sì. Diciamo che noi abbiamo iniziato i primi programmi di cura dei pazienti sieropositivi, e con questo intendo sostanzialmente cura delle malattie opportunistiche, intorno al 2000. Successivamente abbiamo iniziato a curare poi i pazienti fornendo la terapia antiretrovirali. Oggi siamo presenti in circa 32 paesi con dei programmi di lotta all'HIV/AIDS, in 65 diversi progetti, e curiamo più di 100.000 pazienti. Diamo però la terapia antiretrovirale a 60.000 di questi. Direi che sulla base dei dati e delle esperienze raccolte durante questi anni di lavoro possiamo dire che è possibile curare i pazienti nei paesi in via di sviluppo, nei contesti poveri. È vero che noi integriamo la prevenzione al trattamento, ed è anche vero che una volta fornito il trattamento a molti di questi pazienti, sulla base dei nostri campioni, di nostre analisi e studi, abbiamo visto che il paziente sta meglio, migliora, prende peso, e quindi è importante fornire loro trattamenti e cure. Certo, le sfide di fronte a cui ci troviamo sono tante, molteplici. Innanzitutto la diffusione della cura è ostacolata dalla carenza in questi contesti poveri di risorse, di operatori sanitari, in particolare nelle zone rurali. E dai, spesso sono ancora troppo pochi ed altri problemi, come per esempio sono troppo pochi i bambini che ricevono le terapie, e questo è dovuto sostanzialmente al fatto che mancano degli strumenti diagnostici e di cura adattati a questi contesti poveri, e ancora c'è molto da fare nella prevenzione della trasmissione materno-infantile.
I dati infatti mostrano che in assenza di trattamenti medici adeguati più del 50% dei bambini sieropositivi muore prima di compiere il secondo compleanno, ma in particolar modo noi vorremmo accendere i riflettori, quindi i nostri microfoni, sul problema dell'accesso ai farmaci, perché a quanto pare milioni di persone, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, non hanno accesso ai farmaci necessari per trattare la malattia o perlomeno per alleviare le sofferenze ad essa connesse. Ma quali sono effettivamente le motivazioni di questo problema, di questa situazione?
Ma direi che nella maggioranza dei casi la principale barriera dell'accesso alle terapie è dovuto al prezzo. Sono dei prezzi spesso proibitivi che moltissimi pazienti e neanche i sistemi sanitari dei contesti in cui sono inseriti riescono a sostenere, a permettersi. I prezzi così elevati sono il risultato di una forte protezione del sistema e della proprietà intellettuale. Medici Senza Frontiere è testimone di questi effetti e assistiamo ogni volta a notevoli problemi. Per esempio, quando il paziente comincia a sviluppare degli effetti collaterali e deve passare dal trattamento di prima linea, cioè dal trattamento di base che generalmente viene fornito la prima volta, e che oggi, grazie alla concorrenza di farmaci generici, è sceso intorno ai $130 per paziente l'anno, deve passare ad un trattamento più evoluto, più innovativo, quindi di seconda generazione, e in questo caso ci confrontiamo con dei prezzi esorbitanti, perché esiste di fatto un monopolio, non esiste una concorrenza di farmaci generici, i prezzi quindi vengono tenuti artificiosamente elevati in un certo senso.
Proprio a proposito di questi farmaci di seconda linea, il prezzo diventa esorbitante. In particolare si parla di un prezzo, per esempio il caso del Guatemala, di 28 volte superiore.
Sì, diciamo che i prezzi poi sono ancora più elevati nei paesi a medio reddito come il Guatemala, l'Honduras o il Brasile, nel senso che mentre per i paesi poverissimi, meno avanzati, ovvero l'Africa, esistono dei prezzi differenziati che le case farmaceutiche produttrici di farmaci di marca mettono a loro disposizione, cioè dei prezzi che in qualche modo si adeguano alla capacità di acquisto del paese, per i paesi a medio reddito che si suppone possano permettersi di pagare di più perché i loro sistemi sanitari in teoria dovrebbero essere più efficaci, efficienti, i prezzi sono tenuti ancora più elevati. Ma non dimentichiamo che in qualche modo in questi contesti la maggior parte delle persone vivono con meno di $2 al giorno e comunque siamo in presenza di sistemi sanitari ancora piuttosto deboli. E è vero che in questi contesti i prezzi sono ancora più elevati. Giusto per fare un esempio, e non sto parlando però di contesti a medio reddito, ma sto parlando ancora di Africa, nei progetti di Medici Senza Frontiere, quando si passa al trattamento di prima e di seconda linea in Kenya, per esempio, passiamo dai $140 per paziente l'anno a $1,400 per paziente l'anno. Questa è la differenza di costo. Questo perché, come ripeto, siamo in assenza di una concorrenza di fatto, ovvero di una libera concorrenza, ovvero mentre nel primo caso, cioè nel caso di farmaci di prima linea, c'è una concorrenza del generico e i prezzi si sono abbassati, esiste il farmaco quindi corrispondente a quello di marca generico, nei farmaci di seconda linea, i farmaci più innovativi, esiste solo il produttore di marca e quindi c'è di fatto un monopolio.
Ma possiamo parlare quindi proprio di un vero e proprio problema dei farmaci negati, tanto che lo scorso mese di novembre, quindi poco tempo fa, a Milano c'è stato proprio un incontro, una tavola rotonda, un convegno in cui giuristi, economisti, attivisti internazionali si sono confrontati su quelle che possono essere le cause e anche possibili vie d'uscita alla crisi dell'accesso ai farmaci, quindi dell'accesso alle cure.
A Milano effettivamente lo scorso novembre abbiamo fatto un convegno sull'altra problematica che è estremamente scottante, ovvero quella della mancanza di ricerca e sviluppo. Mancanza di ricerca e sviluppo perché in realtà mancano dei farmaci che siano adeguati a rispondere a delle malattie che interessano solo una parte del mondo, il sud del mondo, ovvero paesi che in qualche modo non hanno capacità di acquisto, pertanto non interessano il mercato. E la cosa interessante è comunque ribadire che recentemente all'Organizzazione Mondiale del Commercio è stata varata una risoluzione che vede prima di tutti coinvolti i governi del nord e del sud del mondo con un impegno particolare, ovvero una risoluzione che intende ripensare i sistemi che regolano la ricerca e lo sviluppo, che siano maggiormente orientati dai bisogni sanitari più che dagli interessi commerciali. È importante oggi ricordare che la ricerca farmacologica e farmaceutica in qualche modo è orientata dagli interessi commerciali, si studia molto di più farmaci contro la calvizie o contro l'impotenza sessuale piuttosto che farmaci che pure contro la leishmaniosi, che pure è una malattia che fa milioni di morti, perché in qualche modo, ripeto, interessano gruppi di persone che di fatto non riescono ad acquistare, non possono pagare. Oggi questa risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità intende ripensare questo mercato, che in qualche modo è un mercato deformato, un mercato deviato, e intende impegnare i governi nel ripensare la ricerca e sviluppo sui nuovi farmaci.
Ma giusto una battuta prima di salutarti, quindi cosa sta succedendo ad esempio in India piuttosto che in Thailandia?
Thailandia recentemente, poco prima della giornata mondiale della HIV/AIDS, la Thailandia ha per la prima volta emesso una licenza obbligatoria per l'importazione e la produzione di un farmaco contro la HIV/AIDS fabbricato attualmente dalla Merck. Si tratta di un farmaco che serve a curare circa 15.000 pazienti in Thailandia e che la Merck attualmente non riusciva a fornire in tempi adeguati. Ora stiamo parlando di un paese che ha una forte capacità produttiva, quindi questa licenza obbligatoria, che ricordo si tratta in qualche modo della facoltà di produrre o di importare un farmaco senza l'autorizzazione del detentore del brevetto, in coincidenza con un problema di salute pubblica che il governo può decidere di fare, è politicamente rilevante come soluzione, perché in qualche modo appunto stiamo parlando di un paese che ha una grossa capacità produttiva. E l'India invece, l'India in qualche modo si è sempre collocata come uno dei paesi più produttori di farmaci generici più importanti. Attualmente dal 2005 è alle prese con una nuova legge sui brevetti farmaceutici che in qualche modo ha certamente ridimensionato la sua capacità di produrre dei farmaci nuovi, innovativi, però è vero che in qualche modo questa nuova legge sui brevetti farmaceutici è una legge interessante perché ha introdotto una serie di clausole di tutela della salute pubblica che in qualche modo garantiscono comunque una certa affidabilità per i pazienti che in India sono affetti da HIV, ma non solo, in generale per tutti i pazienti che hanno bisogno di farmaci. Attualmente l'India si trova poi in una condizione particolare perché è stata citata dalla Novartis, è stata citata in giudizio e per aver rifiutato un brevetto su un farmaco anticancro. Ora, questo è, come dire, un episodio piuttosto interessante che potrebbe, se la Novartis vincesse la causa, essere un precedente in qualche modo negativo. Ed in questo senso c'è una grossa lotta della società civile in loco per orare la causa di tutta una serie di pazienti. Direi che nei prossimi anni, e senz'altro in questo periodo e poi nei prossimi anni, l'India è senz'altro un paese da tenere d'occhio in quanto grosso produttore di farmaci generici.